vite che non sono la tua. Cento anni di Bauhaus di Enrico Morteo.
Anneliese Else Frieda Fleischmann nasce a Berlino nel 1899. La famiglia di sua madre è di nobili origini e possiede una casa editrice. Suo padre invece produce mobili. E il suo era un destino comodo, indirizzato verso una giatta e tranquilla vita di privilegi. Ma questa prospettiva a Anneliese non piace, si sottrae subito perché si innamora dell'arte, della grafica, dei colori e decide di diventare artista. Prende lezioni già da adolescente, nel 1915 o 16, è come dire tutta influenzata dalle correnti impressionistiche della Francia, stanno modificando i modi e le forme della rappresentazione. Ma non è facile diventare un artista in una famiglia il cui migliore amico è Oscar Kokoschka, mai tenero nei confronti della giovane pittrice, tant'è che un giorno la ferma davanti ad un suo quadro e brutalmente a bruciapelo le chiede: perché dipingi? Anne decide di studiare arte a tutti i costi, va via di casa, va a studiare ad Amburgo, ma la scuola di arti applicate di quella città non le piace. Soltanto nel 22 incrocia i nuovi programmi della Bauhaus, se ne innamora e decide di trasferirsi a Weimar. Come tutti i nuovi studenti, prima di affrontare il triennio di studi canonici, Anne dovette frequentare il celebre semestre di orientamento gestito da Johannes Itten, coadiuvato da Georg Mucke. Ma forse più che le lezioni, in quel periodo, in quei sei mesi, le dovette interessare uno studente di qualche anno più grande, Josef Albers, che era entrato nella scuola due anni prima di lei. Josef, che di anni ne aveva 11 più di Anneliese, era nato a Bottrop, nella regione della Ruhr. Aveva studiato da maestro, ma poi in realtà era diventato un professore di storia dell'arte. Nella scuola era da due anni ed era diventato uno dei migliori studenti del laboratorio del vetro, dove si era subito distinto perché aveva realizzato come dei collage, degli assemblaggi, recuperando dei frammenti di vetro colorati nella discarica della città e mettendoli insieme, con le specie di vetrate policrome contemporanee. No, Anni non poté iscriversi nel laboratorio del vetro perché, nonostante la scuola in teoria non discriminasse né per sesso, né per religione, né per cultura, né per razza, in realtà alle donne era concesso sempre solo iscriversi o frequentare il laboratorio di tessitura. Sebbene a parole non fosse così, esisteva una valutazione, una segregazione costante delle donne da parte degli uomini, fossero questi studenti o professori. Nel laboratorio di tessitura Anni incontra Gunther Stolz. Gunther Stolz sarà uno dei personaggi più importanti nella sua formazione. È una studentessa di qualche anno più grande di lei, era nata a Monaco infatti nel 1897, aveva già studiato storia dell'arte e arte a Monaco di Baviera, era stata a Croce Rossina durante la guerra e aveva deciso alla fine della guerra di riprendere gli studi con molta forza di volontà per superare le tragedie della guerra e si era iscritta alla Bauhaus. Nel suo diario scrive: un nuovo inizio, inizia per me una nuova vita. Ecco, era molto difficile dopo aver vissuto le tragedie della guerra, tanto più della prima guerra mondiale, trovare l'energia, la forza, la volontà per ricominciare a vivere, ma la Gunther Stolz lo fa e naturalmente, come tutti, viene, come tutte le donne, viene indirizzata nel laboratorio di tessitura. Purtroppo il laboratorio di tessitura aveva come responsabile proprio Georg Mucke, che era un maestro di forma molto evoluto, molto raffinato, un artista, un architetto, un pittore, ma che non toccava un filo di lana nemmeno con un dito, perché considerava la tessitura un'attività femminile e mai volle prendere, come dire, confidenza con la materia. Si limitava a dare grandi indicazioni teoriche. Gli studenti furono lasciati abbastanza soli, sia davanti agli aspetti tecnici del lavoro, sia davanti alla conoscenza della materia, e avevano solo indicazioni di liberare le proprie emozioni in accordo con quanto veniva insegnato nei corsi d'arte tenuti dallo stesso Mucke, da Klee o da Kandinsky dai grandi professori della scuola. Itten chiedeva agli studenti di esprimersi liberamente. E in questo clima di libertà fu la Stolz a conquistarsi una certa leadership, in qualche modo fu lei che collaborò con Breuer nei suoi primi lavori, sia nelle sue prime sedi sperimentali, sia soprattutto nell'arredamento della casa modello che la Bauhaus realizzò nel 1923 e che fu, come dire, la prima mostra dei lavori prodotti nei laboratori della scuola. Tutta la casa fu arredata, le camere da letto, i soggiorni, le cucine, con oggetti e mobili, tessuti che uscivano dai laboratori stessi della scuola. E proprio il corredo tessile, gli arazzi, i tappeti, le coperte, rappresentavano uno degli elementi unificatori di tutto questo ambiente che la scuola proponeva. Ed era molto importante questo, perché la scuola non doveva solo formare nuovi professionisti del progetto, capaci di mediare tra le conoscenze tradizionali dell'artigiano e le esigenze nuove dell'industria, ma doveva proprio realizzare cose, doveva fornire all'industria prodotti, doveva fornire all'industria modelli, prototipi, progetti per una produzione di serie. Non a caso, quando la Gunther Stolz, che oramai aveva finito il suo ciclo di studi, lasciò la scuola per seguire Itten, che era stato allontanato da Gropius, che andava a montare un laboratorio di tessitura in Svizzera, dicevo, quando la Gunther Stolz si allontana dalla Bauhaus, è anni che per qualche tempo regge l'interim, diciamo così, del laboratorio. Il 1925 sarà un anno importante per la scuola e per Josef e Albers e per Anni. Josef e Anni infatti si sposano a Berlino e la scuola lascia la vecchia sede di Weimar e si trasferisce a Dessau, nel nuovo e razionalissimo edificio che Gropius ha progettato. Tutta la scuola è partecipe della realizzazione dei nuovi arredi, del nuovo corredo che dovrà arredare l'intero nuovo edificio. Lo stesso anno Josef Albers è nominato Junior Master, è il primo studente della scuola ad assumere il rango di professore, e la stessa Anni viene, come dire, coinvolta in notevoli commesse che le chiedono di disegnare sipari, tappezzerie per teatri, per caffè. E soprattutto però è un anno in cui la scuola cambia pelle, perché non c'è più Itten, non c'è più questo atteggiamento più emotivo, più spirituale, ma la scuola si indirizza verso una nuova, rinnovata e ipotetica collaborazione con l'industria. Al laboratorio di tessitura non si chiede più solo di esprimere emozioni non sulla tela, ma nel tessuto. Si chiede di conoscerlo questo tessuto, di capirne le prestazioni, di capire che cosa può fare rispetto a un prodotto di massa. Ed è la Anni Albers a iniziare questo lavoro nella nuova sede del laboratorio, molto grande. A Dessau si può anche avere un laboratorio di tintura, ma Gropius vuole una persona esperta a capo di questo dipartimento così importante, perché produce anche molto denaro per la scuola, perché molti progetti vengono venduti, molte industrie chiedono consulenze, e la Stolz rientra e Anni diventa la sua più stretta collaboratrice, insieme a lei che mette a punto un nuovo corso per la scuola, appunto un corso più tecnico, in cui si insegni la meccanica delle macchine, in cui si insegni la matematica, indispensabile per progettare le matrici che faranno funzionare i telai automatici che Mucke ha voluto installare nei nuovi laboratori della scuola. Sotto la guida della Stolz e con l'aiuto di Anni, il laboratorio si allontana dalla dimensione dell'arte decorativa per avvicinarsi ai concetti funzionali del design. La sfida della tessitura sarà quella di essere capace di inventare un'estetica adeguata alle proprietà dei materiali e coerente con la produzione industriale. Nel 27 Mucke lascia definitivamente la scuola. Anni Albers e Gunther Stolz gestiscono di fatto in modo autonomo il corso. Ma nel 28 anche Gropius è costretto a lasciare la scuola perché i risultati economici della sua gestione non sono sufficienti e sono, come dire, deludenti rispetto alle aspettative della città che finanzia la scuola stessa. L'allontanamento di Gropius però consente ai coniugi Albers di entrare nel quartiere degli insegnanti, trovano una loro casa, vanno a vivere vicino a Vassili e Rina Kandinsky, ai coniugi Klee, a Oscar e Tut Schlemmer, cioè fanno parte del gotha della scuola. Sono anni importanti, i laboratori di tessitura ancora producono molte innovazioni, cominciano a lavorare con la plastica, con rayon, con intrecciano metalli all'interno dei tessuti, sperimentano nuovi modi di calandrare il cotone per renderlo più resistente, cioè producono delle vere innovazioni del mondo della tessitura che le industrie apprezzano e comprano. Moltissimi dei prodotti, dei progetti, dei disegni di Annie Albers vengono non solo pubblicati sulle riviste, ma acquistati dalle aziende. Ma nonostante questo successo, questi anni straordinari che vedono i due coniugi anche impegnati in tanti viaggi in Italia, dove avevano passato la loro luna di miele, poi in Spagna o alle Canarie, sono anche anni in cui cresce la pressione della politica sulla scuola. Il nazionalsocialismo non vede certamente bene di buon occhio una scuola così anomala, libera e in qualche misura avanguardista come la Bauhaus. La mette sempre più in difficoltà e in particolare chiede a più riprese il partito l'allontanamento proprio di Gunther Stolz, che è considerata una delle come dire, delle creatrici troppo libere, più libere della scuola. E nel 33 infatti Gunther Stolz lascerà la Bauhaus. E nel 31 infatti Gunther Stolz lascerà la scuola. Non è chiaro se per sua decisione, perché non regge la pressione, o perché Miss van der Rohe, che nel frattempo era diventato direttore della Bauhaus, la licenzia tout court. La Stolz lascia la Germania, va in Svizzera, dove a più riprese negli anni successivi cercherà di impiantare dei laboratori professionali di tessitura, ma non ce la farà. Alla fine tornerà a lavorare al telaio a mano, cui si dedicherà per tutta la sua vita, realizzando opere singole, dedicandosi all'insegnamento, fino alla sua morte, che avverrà nel 1983. Ma le pressioni politiche non si placano certo con l'allontanamento di Gunther Stolz. Nel 1933 è la scuola stessa che è costretta a chiudere. Gropius e Molinari erano già emigrati in Inghilterra, qui vengono raggiunti da Marcel Breuer. Miss van der Rohe vola direttamente negli Stati Uniti. Josef e Annie Albers, che avevano conosciuto Philip Johnson, ricevono l'invito per andare a insegnare in una nuova scuola che si stava aprendo negli Stati Uniti in quegli anni, il Black Mountain College, una scuola anomala in cui si cercava di replicare un insegnamento più libero, meno accademico e più in qualche modo congeniale a quella che era stata l'esperienza di Annie e di Josef Albers alla Bauhaus. Annie va in America pensando di andare ad aprire gli occhi agli studenti americani, ed in effetti alla Black Mountain gli occhi si apriranno molto. Tra i collaboratori della scuola ci saranno Mercer Cunningham, John Cage, Robert Rauschenberg, Willem de Koenig, Franz Klein. Vi passerà Bankminster Fuller a fare qualche stage estivo e d'altra parte faranno visita professori europei, Xanthi Szczawinski, studente della Bauhaus, Gropius, Molinari, Josef Albers stesso. In qualche modo è il luogo in cui la cultura europea così teorica incontrerà la cultura americana così pragmatica, nascerà lì la prima performance della storia dell'arte moderna e saranno proprio Cunningham, Cage e Rauschenberg a esserne registi. Sarà una scuola per molti aspetti straordinaria, e grazie anche sicuramente al lavoro di Josef Albers, che è stato uno dei grandi professori di arte e di storia dell'arte, un professore che è stato capace di liberare la creatività degli allievi senza, come dire, affidarsi semplicemente alle emozioni, ma rendendogli capaci di sperimentare, di imparare le qualità dei materiali, le qualità dei colori, le qualità della luce, come un'esperienza loro diretta, come quella di prendere un foglio di carta, non accontentarsi di fare dei disegni sopra o di incollarlo, ma di imparare invece che la carta si può piegare, la si può rendere resistente, la si può sfruttare per forma, non solo per superficie, che la carta la si può graffettare, spillare, la si può cucire, e incollare è l'ultima delle opportunità alle quali in fondo ci si può rivolgere. Dando dei limiti, Albers costringe gli studenti a cercare strade nuove, a sperimentare nuovi percorsi. Non dà lezioni, ma dà invece indicazioni e aperture. Questa grandissima lezione di Albers resterà come un patrimonio non solo del Black Mountain College, ma di tutte le scuole in cui avrà occasione di insegnare negli anni successivi. La stessa Albers porta la sua esperienza, che in un breve scritto che sta nel catalogo che accompagna la mostra del 1938, che Gropius allestisce al di New York sull'esperienza della Bauhaus, Annie ripercorre quella che è stata la sua esperienza e che è l'esperienza che porta in America, ovvero sia quella di un insegnamento libero. In Europa in quegli anni erano crollate le impalcature culturali e quindi ci si muoveva con libertà, la capacità di sperimentare, la ricerca dentro la materia stessa di nuove prestazioni, gli anni in cui proprio con Gunther Stoltz aveva cercato di investigare la fonoassorbenza dei materiali, la loro capacità di resistere, il modo in cui non si arricciassero, ordito e trama rimanessero distesi per produrre tappezzerie murarie di grandi dimensioni e che non avessero problemi una volta che fossero applicate. Racconta tutto questo con molta semplicità e mettendo bene in evidenza che quello che è importante è sperimentare, ma questa grande libertà, questa capacità di cercare nella materia nuove risposte, di usare la tecnica per dare una regola a tutto questo, non voleva mai, come dire, non coincideva mai con una sorta di permissività. Non vuol dire che si poteva fare qualsiasi cosa. Anni lo scrive molto bene nel programma dei suoi corsi. Siamo liberi e dobbiamo sperimentare e lo facciamo sui telai manuali, perché il telaio manuale ci consente la lentezza giusta per vedere che cosa si può fare di nuovo, quale variazione si può introdurre, molto più del frenetico telaio meccanico che è in grado di produrre metri e metri e metri di tessuto molto velocemente, ma che non può, come dire, assecondare i nostri cambiamenti. Siamo liberi, ma dobbiamo darci degli obiettivi, e gli obiettivi, scrive Annie Arbel, sono quelli di sperimentare delle soluzioni che saranno applicabili e utili al disegno degli interni o ai progetti di architettura. Quindi questo è quello che Annie cerca di insegnare. A uno degli allievi a cui fu chiesto di descrivere come fosse Annie Arbel come insegnante, la riassume in una sola parola: severa. Ecco, la libertà non coincide con lassismo. Per Annie Albers era un atteggiamento molto rigoroso. Questi anni di Black Mountain College però non si esauriscono nell'insegnamento. Annie e suo marito ricevono commesse per lavori al di fuori della scuola, ma anche hanno l'occasione per fare molti viaggi, e molti li fanno in Messico e poi nel Latino America in anni successivi. 14 volte andranno in Messico, poi andranno in Perù e in altri paesi dell'America, e sono viaggi molto importanti. Dicevano spesso i due che in Messico l'arte è ovunque, e questa era esattamente la loro idea della vita. L'arte doveva farne parte in ogni momento e in ogni situazione. Sono anche in questi viaggi le occasioni in cui Joseph e Annie iniziano una collezione straordinaria di oggetti, sia di arte, ma anche molto spesso di arti applicate e anche molto spesso di tessuti di culture mesoamericane. Oggi si organizzano mostre con le loro collezioni che sono straordinarie e che influenzano molto il loro lavoro. Il gusto del partner, le geometrie semplici, certi accostamenti cromatici, molto pacati. Annie non è una folle visionaria, è razionale nel suo modo di impostare il lavoro, di accompagnare le campiture sulla tela, di seguire il movimento del telaio. Sono scartamenti, sono variazioni, non sono improvvisazioni, non sono mai dei gesti. Questi pensieri si esplicano dentro un suo lavoro, un suo scritto, On Waving, sul tessere del 1965. Ma c'è anche una frase in questo libro che spiega bene cosa in qualche misura lei cercasse di insegnare ai suoi studenti. In questo libro, che lei dedica ai suoi grandi maestri, tessitori dell'antico Perù, Annie Albers scrive: gli inizi sono di solito più interessanti delle elaborazioni finali. L'inizio significa esplorazione, selezione, sviluppo, una potente vitalità non ancora limitata, non circoscritta dal provato e dal tradizionale. Pertanto trovo interessante osservare i primi tentativi nella storia, non nell'interesse dello storico, cioè nel guardare indietro, ma per guardare avanti da un punto di vista che è più indietro nel tempo, al fine di sperimentare vicendevolmente l'euforia della realizzazione del compimento di un passo dopo l'altro. Questo è l'apprendimento, e cerco di portare i miei studenti anche in questo viaggio di nuovo all'inizio degli inizi, agli inizi dei tessuti. Come è iniziato tutto? Ecco, è questo rimettere in gioco le cose, questo riportare all'inizio della storia i suoi studenti, la chiave del grande insegnamento di Annie Albers. E nel 49 Black Mountain School, esaurisce la sua esperienza, Joseph Albers e sua moglie lo lasciano, ma non rimangono certamente con le mani in mano. E Philip Johnson, che è rimasto in contatto con loro, incarica Annie Albers di realizzare una tappezzeria per la Rockefeller Guest House, che si trova al 52 della 242esima strada di New York. Usando cinghia di cotone, rame e plastica bianca, Annie realizza un tessuto che di notte diventa una magica superficie luminosa. Negli stessi anni Joseph inizia a insegnare in diverse scuole negli Stati Uniti, fino ad arrivare alla Yale University, dove viene richiesto, dopo aver insegnato a Harvard, arrivare alla Yale University, dove gli viene chiesto di diventare il direttore del neonato dipartimento di design. Oramai gli Albers sono parte, sono protagonisti della scena culturale americana, eppure mantengono una loro precisa identità. I due in qualche modo vengono descritti come simili a una setta religiosa che era composta da due sole persone, una setta dedita all'adorazione del lavoro. Tutta la loro attenzione, tutti i loro interessi erano incentrati sul lavoro, cui si dedicavano felici, rimanendo un passo di distanza dal cambiare delle tendenze, dal succedersi delle mode del mondo dell'arte. Mai se ne sono fatti, come dire, contagiare. Straordinariamente Annie Albers è stata la prima artista tessile a cui il MoMA di New York abbia dedicato una mostra da solista, che fu allestita a settembre, che è il mese in cui si inaugura la stagione del museo. Una mostra importantissima. È anche curioso che suo marito Joseph Albers sia stato il primo a essere invitato al Metropolitan Museum di New York ad allestire una sua mostra personale, e lui artista ancora vivente. Non era mai stato fatto per nessuno dei due, ma non c'è dubbio che dalla sua cattedra di Yale Joseph sia diventato, come dire, il patriarca dell'insegnamento della storia dell'arte negli Stati Uniti, ed è un grandissimo artista. Iniziò questo suo ciclo di omaggi al quadrato, che sono dei disegni semplicissimi, semplicemente delle campiture di colore piane con delle ben precise proporzioni geometriche, in cui egli mette a confronto colori diversi, e ogni volta due colori diversi accoppiati fra di loro in maniera nuova, un viola e un rosso, lo stesso rosso ma con un giallo, quel giallo con un verde o con un blu, si manifestano, si rivelano nuovi. Rigore e libertà, questa è la grande lezione di Joseph Albers, che fu anche la lezione di Annie. Curiosamente i due non hanno mai collaborato insieme, se non al disegno delle cartoline di Natale o al progetto delle uova di Pasqua, però è molto probabile che in qualche misura si siano influenzati tutta la vita reciprocamente. Joseph morirà nel 1976 a New Haven in Connecticut, e Annie continuerà a lavorare. Gli ultimi anni li dedicherà soprattutto all'incisione, una tecnica che aveva scoperto curando un catalogo per una mostra di suo marito in una stamperia in California. Da allora diventerà uno degli suoi strumenti più interessanti, questo della stampa. Non abbandona il telaio, continua a tessere, continua ad avere studenti che vengono a trovarla a casa per fare lezioni private, ma oramai è l'incisione il suo metodo, il suo strumento preferito e privilegiato. Chiudendo un suo scritto del 1982, Annie Albers citò una frase tratta da un'intervista dell'attore tedesco Maximilian Schell: «L'arte serve a realizzare i sogni, e l'arte è stata l'unica assoluta costante nella vita di Joseph e di Annie Albers». Annie Albers morirà a Orange, in Connecticut, nel 1994, il 9 maggio, lo stesso giorno in cui, nel 1925, a Berlino, aveva sposato Joseph Albers.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare le puntate dal sito radio3.rai.it o scaricarle con l'app Rai Play Radio.
Right.